Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione al tema che ho già cominciato da un po' di settimane, anche se poi martedì scorso ci siamo occupati del discorso del Papa per la giornata mondiale, per la giornata missionaria di quest'anno 2024, ma da un po' di settimane sto leggendovi la lettera ai vescovi che 20 anni fa la Chiesa, la Congregazione per la Dottrina della Fede, fece sulla collaborazione fra l'uomo e la donna nella Chiesa e nel mondo. È una lettera, a mio avviso, molto importante, per questo ve la ripropongo, perché tocca un tema che in questi 20 anni è cresciuto esponenzialmente, diventando sempre più importante. Sostanzialmente il tema che la Congregazione affrontava nel 2024, facendo quasi uno scoop, come se fosse una novità, era il tema dell'ideologia del gender. L'ideologia gender che era scoppiata, diciamo così, soprattutto in occasione delle conferenze internazionali dell'ONU organizzate nel 1994, nel 1995 al Cairo e a Pechino, dove era emerso come il termine sesso veniva in molti documenti, in molte circolari governative e soprattutto per iniziativa di quelle associazioni politico-culturali che operano nell'ambito delle Nazioni Unite, veniva spesso sostituita la parola sesso con la parola gender, che detto un po' brutalmente significa che il termine naturale veniva sostituito con un termine culturale, mentre il sesso indica una cosa precisa, i sessi sono il sesso maschile e il sesso femminile, il gender lascia intendere che la dimensione culturale, cioè la dimensione che prevede la possibilità di una scelta delle proprie caratteristiche, del proprio orientamento sessuale, indipendentemente dalla natura sessuata della persona, maschio o femmina, prendeva, diciamo così, il sopravvento. E questo poi lo abbiamo capito nel corso degli anni. Era il tentativo di mettere in discussione sostanzialmente la natura della persona. Cioè non c'è nulla di dato, tutto deve dipendere dalla volontà del soggetto. Il dato naturale che mi suggerisce, mi indica la mia sessualità deve essere sottomesso, diciamo così, alla volontà, al desiderio della volontà, all'orientamento, eccetera. E questo non era più un problema confinato ad alcuni casi eccezionali, certamente anche misteriosi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, per esempio, ci dice come le origini dell'omosessualità siano in gran parte misteriose. Altri studiosi ci hanno detto che molti casi di omosessualità dipendono dall'educazione ricevuta o non ricevuta nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, la difficoltà del rapporto con il padre nel caso maschio, della madre nel caso della femmina, sono molto importanti perché possono generare quegli squilibri da cui. Però, diciamo così, il catechismo sintetizza dicendo che sono abbastanza misteriose queste è abbastanza misteriosa questa origine. Quello che non è più misterioso è invece la volontà non solo di seguire un proprio orientamento prescindendo dalla natura, ma proprio la volontà di un pensiero ideologico dominante di mettere in discussione, di mettere in crisi sostanzialmente, e questo vale soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per gli adolescenti, la certezza che nella tua natura corporea c'è qualche cosa che ti indica una strada, cioè se sei un maschio perché hai determinate caratteristiche fisiche e non solo fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche, eccetera, vuol dire che chi ti ha dato questa natura ti indica una strada, ti apre una prospettiva precisa, diciamo così, coerente con la tua natura sessuata. E allora, questa ideologia montante che sembrava avvalersi, sembrava che si avvaleva della potenza dei governi, cominciava a diventare, diciamo così, sempre più invadente fino a diventare sostanzialmente egemone. Chi si accorse subito di quello che stava dietro questa politica, diciamo così, questa politica culturale, fu San Giovanni Paolo II, che proprio in occasione della conferenza internazionale di Pechino del 1995 scrisse a tutti i capi di Stato e di Governo mettendo in guardia da quello che stava succedendo. In realtà scrisse una lettera alla segretaria dell'ONU che organizzava queste conferenze dicendo: guardate che va tutto bene, è giusto parlare della donna, delle sue caratteristiche, delle sue necessità, del fatto che anche per molti secoli, per decenni è stata diciamo, non è stata riconosciuta nelle sue potenzialità, soprattutto a livello pubblico, a livello di vita pubblica delle nazioni occidentali, ma attenzione a non volere stravolgere la femminilità, che è una caratteristica precisa, e soprattutto a non voler confondere, a non voler mettere in discussione l'importanza della natura sessuata. Perché? Perché questo ha delle conseguenze. Cioè, noi ci convinciamo che la natura non è indicativa, cominciamo ad avere dei sospetti sull'autore, sul creatore di questa natura. E quindi cominciamo a togliere senso e significato alla creazione, no? E questo è un po' quello che sta avvenendo. Se poi abbiamo la pazienza di ritornare ancora un po' più indietro nel tempo, ci rendiamo conto come la cosiddetta ideologia gender non è altro che l'ultima tappa, l'ultimo anello di un processo. Di un processo che comincia molto prima, comincia nella prima metà del Novecento, ma anche prima, durante l'Ottocento, pur toccando soltanto piccole minoranze, ma comincia sempre più a estendersi per poi esplodere nella seconda metà degli anni Sessanta, il cosiddetto 68, che può essere sintetizzato nel titolo di un libro di una delle principali esponenti di questo femminismo emergente, che era Simone de Beauvoir, Donna non si nasce ma si diventa, che come tutte le frasi ha un suo significato, cioè come è chiaro che si diventa uomini, si diventa donne, cioè non è che si nasce già maturi, ma il significato, diciamo così, più profondo di questa frase era quello di dire io sono una donna soltanto e nella misura in cui scelgo di essere una donna. Non c'è nulla nella nascita che mi indica la fisicità, non mi dice nulla. Quello che deve decidere è esclusivamente la mia volontà, la mia libertà, prescindendo completamente o quasi dalla natura. E questa forma di femminismo che nella prima parte della sua storia è un femminismo, diciamo così, rivendicativo, che sfrutta delle debolezze, delle deficienze, degli errori, anche delle cose profondamente negative presenti nella cosiddetta società borghese, quella successiva alla Rivoluzione francese, la società dell'Ottocento, dove appunto la donna veniva vista semplicemente o come un oggetto di piacere oppure come l'angelo del focolare, che però dal focolare non doveva uscire perché era soltanto lì che doveva essere realizzata la sua personalità. E sfruttando appunto questa situazione, il femminismo ha inizialmente rivendicato con manifestazioni, con attività politica, propagandistica, che la donna doveva avere lo stesso potere dell'uomo e ha iniziato una sorta di lotta di classe. L'ideologia gender è un passaggio successivo, cioè non fonda più la propria azione pubblica, politica, sulla rivendicazione, sulla lotta, diciamo così, dei sessi, ma mette in discussione l'esistenza dei sessi. Dice, non è che le donne devono riconquistare o conquistare quegli spazi che non hanno avuto, ma semplicemente le donne e gli uomini non esistono, perché la società, la realtà è fluida, uno può essere, può decidere di essere ciò che desidera, anche a fasi alterne, e sostanzialmente portata agli estremi questa è la fase successiva di questa rivoluzione, diciamo così, sessuale, partita con il femminismo cosiddetto della differenza e conclusasi, o comunque pervenuta oggi, all'ideologia gender. Chi ha messo in luce questo passaggio in modo molto profondo e preciso è stata la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1994 che stiamo leggendo. Una lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna che ha come scopo soprattutto quello di mostrare, insegnarci, farci capire la bellezza dell'antropologia biblica, cioè dell'antropologia che nasce dalla Bibbia e direi anche dalla natura, dalla legge naturale, da ciò che noi troviamo in natura. Ma soprattutto ha colto nella storia, diciamo così, del femminismo questo passaggio che è molto importante perché ci aiuta a capire ancora di più la pericolosità e le caratteristiche di questa ideologia gender che oggi, 20 anni dopo, non viene più percepita come una novità sovversiva, rivoluzionaria, che esalta da una parte i protagonisti e preoccupa dall'altra i genitori, gli educatori, i nonni, i responsabili dei bambini. Ma purtroppo questa ideologia, che oggi è meno appariscente di come poteva esserlo 20, 20, 15, 10, ancora 10 anni fa, ma perché è penetrata nel senso comune, è penetrata nella scuola, è penetrata nella mente dei giovani, eccetera. Per cui affermazioni scontate di senso comune, no? Come potevano essere quasi che erano quasi automatiche fino a un po' di anni fa, oggi non lo sono più. Oggi bisogna spiegare come se fosse semplice, perché in realtà è semplicissimo, ma proprio perché spiegare le cose semplici è la cosa più difficile, bisogna spiegare, cioè non si può più dare per scontato che il tuo interlocutore riconosca nella caratteristica della sua umanità di essere un maschio o una femmina con la naturalezza con cui questo lo si faceva fino appunto a qualche decennio fa. Ma oggi vorrei leggervi questa sera, in quest'ottica, in questa prospettiva, un articolo, a mio avviso importante, uscito sul Corriere della Sera domenica scorsa, 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, di Susanna Tamaro, che proprio tocca questi argomenti. Lo tocca con il suo stile, con il suo approccio, in questo caso autobiografico, e mette in discussione questo pensiero unico, dominante e ossessivo, per l'intensità con cui viene portato avanti, dell'ideologia gender. Il titolo dell'articolo è "Io bambina nel corpo sbagliato mi sono scoperta donna". Susanna Tamaro è una scrittrice famosa che ha pubblicato e venduto ha pubblicato tanti libri e ha venduto tantissimo con alcuni dei suoi libri. E quindi io spero che questo articolo, che racconta delle sue incertezze, diciamo così, adolescenziali sulla propria identità maschile o femminile, si siano risolte ebbene, permettendole di uscire da questa ossessione che l'ideologia gender mette nella testa, nel cuore di tanti ragazzi, aiutandoli invece che per aiutarli, confondendoli e aumentando le loro incertezze. Da appassionata naturalista quale sono sempre stata incantata dallo straordinario numero di vie che l'evoluzione ha saputo sviluppare nel corso di milioni di anni per portare avanti la sua unica ossessiva missione, quella di riprodursi. I modi sono diversi e sorprendenti, neppure il più fantasioso dei maghi avrebbe potuto mettere insieme una simile fiera delle meraviglie. Il grande caos che da qualche anno si è creato, grazie a una campagna ossessiva sull'identità di genere, mi porta a pensare che ci sia bisogno di fare il punto sulla questione a partire dalla realtà. Ecco, quello che noi dobbiamo sempre avere presente è che le ideologie mistificano la realtà, cioè sono il contrario della realtà. Loro vogliono cambiare, ciascuna secondo un proprio progetto appunto ideologico, ma vogliono cambiare la realtà, ma non la realtà storica, cioè non la realtà storica che con le ingiustizie, con gli errori che comporta, eccetera, ma la realtà naturale. Cioè come Dio ha fatto l'uomo, non come l'uomo nella storia ha rovinato il progetto di Dio per rettificarlo secondo natura, secondo il progetto originario. Lo scopo delle ideologie, e in questo modo particolare dell'ideologia gender, è quello di cambiare la realtà, di negare la realtà. In Il grande caos che da qualche anno si è creato, grazie a una campagna ossessiva sull'identità di genere, mi porta a pensare che ci sia bisogno di fare il punto partendo dalla realtà. Il modello identitario che ci viene continuamente proposto ormai è quello delle patelle, quei minuscoli molluschi che vivono abbarbicati in gruppo sugli scogli, a cui la strabiliante creatività evolutiva ha donato l'ermafroditismo proterandrico, che permette loro di cambiare sesso a piacere. Condannati a vivere su uno scoglio, per avere una maggiore sicurezza riproduttiva, devono poter rapidamente trasformarsi. Sono un maschio circondato solo da altri maschi e voilà, mi trasformo in una femmina o viceversa. Casi di ermafroditismo possono comparire anche nei mammiferi. Io, ad esempio, ho avuto un gatto con questa peculiarità, ma si tratta di fenomeni isolati. Negli esseri umani le cose sono più complicate, perché se a un livello di società semplice permane l'imperativo della riproduzione, quando la cultura si evolve e porta complessità di pensiero, si aggiungono altre istanze perché l'essere umano, unico nel vivente, ha il dono del libero arbitrio. Può capitare così di nascere maschi e desiderare di essere femmine o viceversa, di essere attratti da persone dello stesso sesso, oppure anche di non provare alcun interesse per questo tipo di argomenti. Personalmente ho avuto l'infanzia devastata dalla disforia di genere e per questo ne posso parlare con cognizione di causa. Disforia di genere è quella tendenza a volere cambiare, a ritenere di avere un corpo sbagliato rispetto al proprio desiderio, al proprio orientamento. Ho iniziato ad avere problemi fin dall'asilo. Quello che nei primi anni era una forza primigenia e inconscia è diventata una disperata consapevolezza. Ero scesa in terra nel corpo sbagliato. Da tale epoca non ho mai confessato a nessuno questa mia devastante certezza, ma passavo le notti piangendo se mi veniva regalata una bambola o, peggio ancora, un qualche vestito da bambina. Verso gli 8-9 anni la sofferenza è diventata incontenibile. Avevo sentito dire che a Casablanca si poteva cambiare sesso e quella città improvvisamente si era ammantata per me di una luce magica. Mia nonna, intuiti i miei tormenti, a un carnevale mi ha comprato un costume da ufficiale, divisa che non mi sono mai più tolta fino a che le ginocchia non si sono bucate. Nel corso delle scuole medie, questo mio pensare ha iniziato ad affievolirsi. Cominciavo ad avere i miei interessi, a immaginare una vita diversa da quella della caserma. Avrei fatto la scienziata, non c'era dubbio. E poi, al primo anno delle superiori, ho fatto una scoperta incredibile. Esistevano i maschi e sembravano essere estremamente interessanti. Potenza e meraviglia degli ormoni. Sarebbero stati anche loro interessati a me. Davanti alla prorompente femminilità delle mie compagne, tentennavo incerta. Un giorno in cui volli indossare una gonna per cercare di raggiungere il loro livello, lo ricordo come uno dei più spaventosi della mia vita. Ma poi pensai che forse era meglio restare com'ero, con jeans e maglietta, perché se qualcuno si fosse innamorato di me, sarebbe stato colpito più dal mio interno che dalla mia carrozzeria. E così è stato. Le atroci sofferenze della disforia di genere si sono dissolte come un fantasma alle prime luci dell'alba. In molti anni ormai mi chiedo però che cosa ne sarebbe stato di me se a 7, 8, 9 anni fossi stata presa sotto l'ala protettiva dei falchi del gender. Mi avrebbero convinta della liceità delle mie inquietudini e, come nella più cupa delle fiabe, con il sorriso suadente di chi in realtà è un orco, mi avrebbero rassicurato, avrebbero saputo come risolvere i miei problemi e io avrei baciato con riconoscenza le mani di quegli angeli che promettevano di dissolvere il dardo infuocato che da sempre feriva il mio cuore. Psicologi, pillole, ormoni e poi il grande salto di diventare ciò che avevo sempre sognato, un maschio. Sono fermamente convinta che la storia giudicherà i cambiamenti di sesso imposti ai bambini e ai ragazzi come un crimine ideologico. Perché se io, sognando di essere un ufficiale, avessi accettato di fare il grande passo, non mi sarei trasformata in un maschio, ma in un essere bisognoso di cure a vita, perché la natura è estremamente più forte della cultura o dei nostri desideri e, per contrastarla, a parte le conseguenze degli interventi chirurgici, avrei dovuto ingurgitare ormoni fino alla fine dei miei giorni, perché tutto l'imponente apparato biochimico del mio corpo avrebbe continuato a gridare solo una cosa: sono una femmina. Non so se avete colto tutti questi passaggi scritti da par suo, da grande scrittrice qual è, scritti molto bene, ma anche soprattutto molto chiari, no? Cioè, lei dice: se avessi trovato quegli ideologi che oggi sono molto diffusi, gli ideologi del gender, che di fronte alle mie inquietudini, che capitano sovente a dei ragazzi di 7, 8, 9 anni, a dei ragazzi che iniziano l'adolescenza, se avessi trovato qualcheduno che invece di tranquillizzarmi avesse eccitato, diciamo così, queste mie incertezze, avrei potuto portare a termine il mio sogno, che allora era quello di essere un ufficiale, cioè un maschio, addirittura con il cambiamento di sesso attraverso un intervento chirurgico. Avrei rovinato la mia vita, perché l'avrei dovuta trascorrere a prendere medicine e avrei dovuto soprattutto rispondere alla mia natura, che mi avrebbe detto fino alla fine che ero quello che ero, cioè una femmina, anche se ero diventata nel frattempo un maschio. Non ho niente in contrario al fatto che una persona ormai adulta, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, decida consapevolmente di fare questo passo, convinta di raggiungere la sua giusta identità. Io su questo mi permetto di avere un'opinione diversa da quella di Susanna Tamaro, perché la natura va aiutata a proteggersi, deve essere protetta. Non si può immaginare che sia normale quello che appunto lei sta dicendo soltanto perché sono persone adulte. Ognuno, dice lei, è padrone del suo corpo e se non nuoce ad altri può fare quello che vuole. E anche qui ho una certa riserva. Però non posso avere pace pensando al folle apparato che è stato messo in moto in questi anni per devastare le vite di bambini e di adolescenti nel silenzio di una società sempre più pavida e confusa, capace solo di affidarsi agli esperti e a una scienza che tutto ha a cuore tranne il bene della persona. Un giudizio molto duro, ma purtroppo molto vero, ecco. Cioè, gli scienziati oggi hanno a cura i loro esperimenti, non tanto il bene della persona. E noi viviamo, come dice lei, in una società folle, cioè in una società dove esiste sempre di più una pressione mediatica attraverso la televisione, attraverso i giornali, attraverso i film, attraverso quasi la pubblicità, eccetera, che spinge in questa direzione, no? Non come se, diciamo così, l'omosessualità, la transessualità, la bisessualità e tutte le fantasie fossero cose buone, sante, da proporre, da esaltare, frutto di libertà, lotta contro le ingiustizie, eccetera. E le povere persone normali, diciamo così, che seguono orientamenti sessuali classici sono considerati degli antiquati o delle persone violente che impediscono, con le cose che dicono e per il modo con cui si comportano, impediscono le legittime libertà di quelli che appunto vorrebbero poter cambiare sesso, ma soprattutto vorrebbero poter dire, e lo dicono, che la natura sessuata non ha nessuna logica, ecco, nessun diritto di cittadinanza. Come si può pensare di bloccare con la triptorelina lo sviluppo di un bambino nell'attesa che decida che cosa voglia essere? Questa è un'altra cosa che viene praticata, anche se è illegale, e viene soprattutto che viene proposta, cioè di bloccare con dei medicinali lo sviluppo del bambino o della bambina perché possa decidere la propria sessualità, la propria identità sessuale quando sarà più grande. La vita non è fatta di foto Polaroid. Da quando in qua i bambini hanno la consapevolezza e la capacità di determinare da soli il loro futuro? A 10, 12, 13 anni, senza alcuna esperienza di che cosa sia la vita del corpo, come ci si può avviare a una trasformazione dalla quale non è possibile tornare indietro? E qui si rientra nel culto tutto postmoderno del bambino come essere saggio, omnisciente, a cui va evitato ogni tipo di sofferenza e i cui desideri diventano improrogabile legge. Questo è certamente un tema grosso, un nervo scoperto della pedagogia, del modo di educare i bambini. Oggi si tende, anche per il fatto che i pochi bambini che ci sono quasi tutti figli unici e si tende a viziarli compiacendoli nei loro desideri, anche i più fantasiosi, i più strani, eccetera. Per una ragione, secondo me, fondamentale, anzitutto, perché i loro genitori non hanno un modello davanti. Non un modello, che purtroppo c'è, no? Il modello è diventare un'attrice famosa, diventare un calciatore molto ricco, diventare una persona che fa carriera, che ha successo, eccetera. E queste purtroppo sono falsi modelli molto presenti in molti genitori, ma quello che non c'è è un modello di bene, un modello di virtù. Se uno non sa, come purtroppo molti dei genitori attuali che sono figli degli anni 60, quindi sono figli di quella rivoluzione culturale che ha messo in discussione l'esistenza del bene e del male, del vero e del falso. E quindi quando questi genitori che non hanno modelli si trovano ad avere dei bambini, non sanno come educarli, non sanno a che cosa orientare l'educazione dei loro figli, verso quale modello, verso quale virtù, verso quale processo di sviluppo. E non avendo questa idea forte alla base della propria volontà di educarli, si tende a assecondare ogni loro richiesta perché non diano fastidio o anche per una sbagliata, un'errata concezione del volere il loro bene, dell'amore che si porta per loro. I bambini a 10 anni non hanno un'idea precisa del loro futuro, non si può pensare che tutto ciò che passa loro in testa sia bene e debba essere assecondato. E qui appunto, dice la Susanna Tamaro, rientra nel culto tutto postmoderno del bambino come essere saggio e onnisciente a cui va evitato ogni tipo di sofferenza. La saggezza educativa, quella realtà che sembra essersi misteriosamente dissolta, imporrebbe a chi sta vicino ai bambini che la disforia di genere di lasci- con la disforia di genere di lasciarli liberi di manifestare la loro inquietudine, la loro sofferenza, come ha fatto mia nonna con la divisa da ufficiale e come hanno fatto Brad Pitt e Angelina Jolie con la loro figlia che da bambina voleva essere chiamata John e che ora è diventata l'affascinante Shiloh, accompagnandoli verso l'adolescenza, quando, se non si è caricato ideologicamente questo aspetto della vita, nella maggior parte dei casi la disforia si dissolve, cioè in molti casi, se non viene caricata ideologicamente questa inquietudine, si dissolve, dice Susanna Tamaro. Quante sono le bambine e le ragazze Asperger non diagnosticate, avviate al cambiamento di sesso? Quando ci penso non dormo la notte. E poi questa ossessione, quella di rinchiudere in un'ideologia la complessità, la ricchezza e la varietà degli esseri umani, vuol dire costringere l'umanità in una gabbia da cui sarà sempre più difficile uscire. O sei maschio e devi essere maschio maschio, o sei femmina e devi essere femmina femmina. Una femmina che non ama essere frou-frou, che non civetta, che ha interessi altri rispetto alla seduzione, viene subito inquadrata come qualcuno che sta a disagio nel suo ruolo. E se qualche infelicità ha, magari di altro genere, famiglie sfasciate, anaffettività, abbandoni educativi, verrà subito caricata di un solo punto, l'identità sessuale, o meglio genitale. La stessa cosa vale per i maschi, un maschio che ami giochi quieti, riflessivi, che preferisca passare il suo tempo con le bambine invece che buttarsi in risse selvagge, verrà subito spinto a pensare che in lui c'è qualcosa che non va, qualcosa a cui si potrebbe porre rimedio. Anche qui bisogna stare molto attenti, dice Susanna Tamaro, cioè non è che tutti i maschi devono essere scatenati e pronti alla rissa, o tutte le femmine debbano essere capaci soltanto di civettare, di essere leggere, di pensare alla seduzione appena arrivano in età da poterselo permettere. Non è vero che tutte le bambine sono così e non è vero che tutti i maschi sono così. Da che mondo è mondo, i bambini sono stati liberi di sperimentare tra le penombre dei cespugli o dei cortili, lontano dagli sguardi degli adulti, l'identità e la potenzialità dei loro corpi, sperimentazioni protette dal sacrosanto velo del pudore e capaci di fingere una continua fluidità. Facciamo che io ero, facciamo che tu eri, è il modo di dire che circola molto fra i bambini. I ruoli dell'infanzia sono da sempre meravigliosamente intercambiabili. La ricchezza della persona discende proprio da questo continuo dialogo esplorativo, spesso ambivalente. Ci si forma ricercando, indagando, accettando e rifiutando. Ma quando questi movimenti naturali della crescita vengono militarmente guidati in una prospettiva rigidamente ideologica, il cui fine è incasellare e incatenare qualsiasi realtà dell'uomo alle sue genitalità, ci troviamo di fronte a un'umanità spinta nelle angustie di un vicolo cieco. Eppure, nonostante tutte queste evidenze, la società contemporanea si è abbandonata al sonno della ragione. Il pensiero collettivo, astutamente e lungamente indottrinato, continua ad abbattersi con furore come un'onda contro una granitica scogliera e a indicare nella scogliera il grande limite che impedisce a quell'onda di conquistare la libertà del mare aperto. Questa scogliera è in realtà un altare, e su questo altare avviene il sacrificio di tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, che a causa di un momento di confusione e di fragilità nella crescita vengono trasformati in vittime sacrificali. Perché a qualsiasi persona di buon senso appare subito chiaro che la disforia di genere nell'infanzia è sintomo di qualche altro profondo disagio, primo fra tutti forse quello di vivere in un mondo che ti ripete continuamente che la vita non ha senso, che noi siamo soltanto figli del nulla e del caso e che non esiste alcuna realtà al di là di quella forgiata dai nostri desideri. Ecco, qui finisce questo bell'articolo che ho voluto leggervi perché soprattutto nelle conclusioni mi pare che Susanna Tamaro ci aiuti a individuare qual è il vero problema che sta all'origine di tutte queste forme o di disforia di genere o di incertezza sulla propria identità, eccetera. Il fatto che viviamo, l'origine di questo è il fatto che viviamo in una società dove c'è un pensiero unico, ideologico, dominante, non in modo assoluto, non si va in prigione ancora se si pensa il contrario del pensiero unico dominante, ma certamente, soprattutto in alcuni ambiti della società, quando vieni scoperto per essere uno che crede nella creazione, che magari addirittura sei religioso, che non hai incertezze sulla tua identità sessuale o su quella dei tuoi figli e nipoti, vieni sicuramente guardato come un marziano, vieni messo un po' nell'angolo, vieni nella migliore delle ipotesi considerato come una persona antiquata e che ha nella testa dei dogmi di natura religiosa che gli impediscono di vedere il progresso e di lasciare libere le persone di decidere del proprio destino anche sessuale. È proprio questa cultura oggi dominante, questa ideologia oggi dominante che favorisce, dice Susanna Tamaro, i drammi di questi bambini, i quali spesso superano queste incertezze, queste difficoltà, che ci sono sempre state, anche se forse non in maniera così quantitativamente esagerata come oggi, ma spesso diventando grandi superano questi problemi. E se non li superano, dice Susanna Tamaro, è molto probabile che questo avvenga perché vivono dentro una cappa di ideologia che li spinge nella direzione sbagliata. E allora torniamo al rimedio. Il rimedio è il ritorno al reale, il ritorno al realismo, alla realtà, il ritorno a capire che c'è un progetto di Dio sull'uomo, su ogni uomo. Che Dio è sempre accanto a noi, che vuole la nostra felicità, che vuole la nostra pace, che non vuole il nostro dolore, la nostra sofferenza. E ritorniamo così a questa antropologia biblica, cioè a questa concezione dell'uomo che nasce nella Bibbia e nella legge naturale che la Chiesa insegna, che è presente in questa lettera che stiamo leggendo di 20 anni fa ai vescovi di tutto il mondo. Siamo arrivati al punto 9. Una prima vittoria sul male è rappresentata dalla storia di Noè, uomo giusto che, guidato da Dio, sfugge al diluvio con la sua famiglia e con le diverse specie di animali. Sta raccontando, diciamo così, la storia della salvezza attraverso il popolo di Israele e attraverso queste grandi figure che hanno guidato il popolo di Israele. Una di queste grandi figure è Noè, uomo giusto, ma è soprattutto nella scelta divina di Abramo e della sua discendenza che la speranza di salvezza si conferma. Dio comincia così a svelare il suo volto affinché attraverso il popolo eletto l'umanità prenda la via della somiglianza divina e della santità, cioè della santità, e quindi del cambiamento del cuore. Tra i molti modi in cui Dio si rivela al suo popolo, secondo una lunga e paziente pedagogia, vi è anche il riferimento ricorrente al tema dell'alleanza dell'uomo e della donna. Ciò è paradossale se si considera il dramma rievocato dalla Genesi e la sua replica molto concreta al tempo dei profeti, come pure la mescolanza tra sacro e sessualità presente nelle religioni che circondano Israele. Eppure questo simbolismo appare indispensabile per comprendere il modo con cui Dio ama il suo popolo. Dio si fa conoscere come sposo che ama Israele, sua sposa. Il rapporto che Dio instaura con il suo popolo, con il popolo che si sceglie perché attraverso questa lunga stagione pedagogica possa arrivare il momento di far nascere il Messia all'interno di questo popolo, è un rapporto personale. Cosa vuol dire personale? E pensate al vostro papà, cioè come vi rivolgete nei confronti del padre. E il padre è il punto di riferimento. Con il padre si parla, ci si relaziona, se non lo si fa bisogna cercare di farlo. Lo stesso vale per Dio. Dio si presenta come padre. Non pensate alla metafisica greca, grande scoperta, Dio, motore immobile, causa incausata, tutte cose vere, importantissime, bellissime, sono una prerogativa del pensiero occidentale. Però io con una causa incausata non riesco a fare dei grandi, non riesco a commuovere il mio cuore, certo. Sono contento a Socrate, a Platone, ad Aristotele perché mi hanno aiutato, mi hanno fatto ragionare, hanno donato ai popoli dell'Occidente la metafisica, cioè questa capacità con la ragione di cogliere le verità fondamentali e universali. Però poi io non riesco a entrare in comunione con... E Dio invece è una persona. E questo suo essere persona lo porta ad avere un rapporto speciale con il popolo che si è scelto, il rapporto di uno sposo con una sposa. Ecco che allora viene fuori, dice la Congregazione per la Dottrina della Fede in questa lettera, viene fuori il rapporto sponsale, cioè Dio parla al suo popolo come uno sposo dovrebbe parlare alla sua sposa e viceversa, con amore, con trasporto, con passione, non semplicemente attraverso un ragionamento, ma attraverso l'amore, proprio la trasmissione del bene. Io ti voglio bene. Se in questa relazione Dio viene descritto come un Dio geloso, pensate all'Esodo, Dio è geloso del suo popolo, e Israele denunciato come sposa adultera e prostituta, quante volte Israele tradisce il suo Dio, il motivo è che la speranza rafforzata dalla parola dei profeti è proprio di vedere la nuova Gerusalemme diventare la sposa perfetta. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposerai il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te, dice Isaia 62,5. Ricreata nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, Colei che si era allontanata per cercare la vita e la felicità negli dei falsi, ritornerà e a colui che parlerà al suo cuore canterà come nei giorni della sua giovinezza. E lo udrà dichiarare tuo sposo e il tuo creatore. È in sostanza lo stesso dato che si afferma quando, parallelamente al mistero dell'opera che Dio realizza attraverso la figura maschile del servo sofferente, il libro di Isaia evoca la figura femminile di Sion, adornata da una trascendenza e da una santità che prefigurano il dono della salvezza destinata a Israele. Anche quando Israele tradisce, Dio continua a parlargli come uno sposo innamorato. E lei torna, e torna e si converte. E questo rapporto che c'è sempre, no, fra l'uomo e la donna, che culminerà poi nel grande rapporto straordinario che c'è fra Dio, fra Cristo e sua madre. Il Cantico dei Cantici rappresenta senza dubbio un momento privilegiato nell'uso di questa modalità di rivelazione. Nelle parole di un amore umanissimo che celebra la bellezza dei corpi e la felicità della ricerca reciproca, si esprime altresì l'amore divino per il suo popolo. La Chiesa non si è dunque ingannata quando ha riconosciuto nell'audacia di unire attraverso l'impiego delle medesime espressioni ciò che vi è di più umano a ciò che vi è di più divino. Il mistero della sua relazione con Cristo. Lungo tutto l'Antico Testamento si configura una storia di salvezza che mette simultaneamente in gioco la partecipazione del maschile e del femminile. I termini di sposo e sposa, o anche di alleanza, con i quali si caratterizza la dinamica della salvezza, pur avendo un'evidente dimensione metaforica, sono molto più che semplici metafore. Questo vocabolario nuziale tocca la natura stessa della relazione che Dio stabilisce con il suo popolo, anche se questa relazione è più ampia di ciò che può sperimentarsi nell'esperienza nuziale umana. Parimenti, le stesse condizioni concrete della redenzione sono in gioco nel modo in cui oracoli come quello di Isaia associano ruoli maschili e femminili nell'annuncio e nella prefigurazione della salvezza che Dio sta per compiere. Tale salvezza orienta il lettore sia verso la figura maschile del servo sofferente, sia verso la figura femminile di Sion. Gli oracoli di Isaia, infatti, alternano questa figura con quella del servo di Dio, prima di culminare nella finale del libro con la visione misteriosa di Gerusalemme, che partorisce un popolo in un solo giorno, profezia della grande novità che Dio sta per realizzare. La grande novità è Cristo, evidentemente, ma ne parleremo a partire dalle prossime volte. Per adesso rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Prego, prego, parli pure.
Ecco, sono Marco da Crema, buonasera professore, buon anno, auguri, spero che stia bene.
Grazie, sì, bene, tutto bene, anche lei, spero.
Allora, io ho avuto un ragazzino che era a catechismo e che giocava con le bambole a 6, 5, 6, 6, 6, 7 anni, insomma. Ecco, lo chiamavano bambolino, vabbè, e poi è rimasto così. Poi ne ho incontrato uno in ospedale in Francia, che mio papà è stato ricoverato in Francia, che aveva vergogna di essere uomo. E come tanti, ci sono tanti gradi di omosessualità maschile, quella femminile non lo so. E poi c'è anche Gesù che ha detto che ci sono uomini che nascono eunuchi dal grembo materno, chiaro, ecco. altri che sono resi così dagli uomini e altri che si fanno gli eunuchi per il regno di Dio, chi può capire capisca. Quindi è una cosa antichissima, non capisco perché la sinistra vuole fare un problema, che non c'è il problema, ognuno, cioè che non sia costretto da bambino e che non abbia figli per cosa assistita, ecco. Poi se uno è nato così, boh, non lo so, se vuol cambiare sesso, ma dopo i 20 anni, dopo i 18 anni, ecco.
Sì, ma vede, il problema è un po' più... è un po' più complesso, perché cioè qui non siamo più di fronte all'eccezione, ma siamo di fronte, cioè che c'è sempre stata, no? Cioè, se vogliamo fare la storia dell'omosessualità, vediamo come ha conosciuto fasi diverse, motivazioni diverse, eccetera, ma la caratteristica del nostro tempo è la volontà di trasformare questi problemi che ci sono sempre stati, e oggi forse, anzi senza il forse, oggi ci sono più che in altre epoche, perché sono una conseguenza del disfacimento della famiglia. Nel senso che molti psicoterapeuti, studiosi ci insegnano, ci dicono che molti casi di omosessualità o comunque di incertezza sulla propria identità sessuale nascono dall'assenza del padre nel caso dell'omosessualità maschile. Dal fatto che, non avendo un modello positivo nella sua crescita, c'è un vuoto in questa persona che spesso viene colmato con una figura del proprio sesso di riferimento con la quale si instaura un rapporto non sano, non naturale, ma viziato, diciamo così, da questa assenza originaria. Ma quello che è la caratteristica del nostro tempo è che esistono delle forze ideologiche, politiche, che vogliono trasformare questi problemi in ideologie, in forze ideologiche da buttare, diciamo così, nella vita pubblica per perseguire, per scardinare dei valori, no? È un po' quello che successe nell'Ottocento di fronte alla rivoluzione industriale. È chiaro che c'era il proletariato sfruttato, milioni di operai che venivano dalle campagne, che andavano a lavorare nelle grandi fabbriche, soprattutto del nord Europa. Non c'erano né protezione sindacale né nessuna forma, lavoravano 16-18 ore al giorno, donne e bambini compresi. Il marxismo, il socialismo prima e poi il marxismo soprattutto, vide in questa massa umana sofferente, ingiustamente trattata, l'occasione per fare una rivoluzione, cioè per scardinare la società e conquistare il potere. Oggi si vede in questo disagio, frutto di tante cose, il crollo della famiglia, l'assenza della figura del padre, il relativismo, il nichilismo del nostro tempo, no? L'assenza di valori, l'assenza di punti di riferimento, per cui, come diceva bene Susanna Tamaro al termine del suo articolo, molti non sanno perché vivono, quindi ai loro figli trasmettono il nulla, non hanno valori, non hanno principi forti da trasmettere, trasmettono questo loro nichilismo, questo loro vivere alla giornata senza motivazioni ideali, senza grandi mete, eccetera. In questo vuoto si moltiplicano le incertezze, punti di domanda, no? Soprattutto nella fase di crescita dei bambini, nella fase adolescenziale, quando tutti abbiamo attraversato dei momenti, boh, chi siamo, cosa facciamo, boh, non lo so, non sappiamo, eccetera. Anche noi, anche quelli che avevano alle spalle le spalle grosse, avevano ricevuto dei valori, eccetera, però questa fase c'è sempre nella vita di una persona, di un ragazzo. Allora, queste forze sfruttano questa situazione tipica del nostro tempo, tipica della fine del XX secolo, dei primi anni del terzo millennio, no? Dove non ci sono più le ideologie, non c'è più il marxismo, non c'è più il fascismo, non ci sono più questi grandi ideali sbagliati, ma che ti davano però, davano un senso alla tua vita. Io vivo per fare la rivoluzione, oppure io sacrifico la mia vita per la patria. Cioè, sono tutti motivazioni che sono state alle origini delle Brigate Rosse, per dire, oppure dei movimenti nazionalisti dell'Ottocento, del Novecento, eccetera, dove si dava la vita per qualche cosa di più grande, no? Era quello che poi a sua volta le ideologie avevano preso il posto, come spiega bene in un bel libro un grande storico italiano, l'idea di nazione aveva preso il posto del cristianesimo, dove si dava la vita per Cristo, si dava la vita per Dio, no? Per il bene assoluto. Oggi che non c'è più nulla di tutto questo, non ci sono più, c'è qualcheduno, però ci sono delle forze che vogliono sfruttare questo nichilismo per scardinare ulteriormente questa società, cioè per mettere in discussione le ultime identità rimaste, che è l'identità sessuale sostanzialmente. Quindi questo è il problema, questo è il pericolo. Pericolo confermato dal fatto che mettendo in discussione l'identità si mette in discussione la natura e si mette in discussione l'artefice, il creatore della natura. Quindi di passaggio in passaggio si è arrivati, si arriva a mettere in discussione l'opera di Dio. E l'ognosticismo, se vogliamo passare fare un salto filosofico, l'ognosticismo, o se volete chiamarla la rivoluzione, quella con la R maiuscola, consiste proprio in questo, cioè nel negare senso alla realtà della creazione. La creazione non ha senso, anzi, spesso ha un senso sbagliato. Perché Dio, se c'è, si è sbagliato, ha fatto male il suo progetto. Questo è quello che dicono gli gnostici rivoluzionari, no? Quelli che vogliono distruggere. Pensate alle grandi figure rivoluzionarie della storia, pensate a Lenin. Pensate a Marx, pensate a Nietzsche, a quelli che hanno operato per distruggere la realtà nella quale si trovavano, sfruttando delle oggettive ingiustizie, delle oggettive aporie che c'erano nella realtà storica, ma non per cambiare la storia, no? Non per riformare il male che c'è nella storia, conservando però il progetto originario di Dio, ma proprio sovvertendo tutto. Questo è rivoluzionario. E oggi il rivoluzionario arriva a volere sovvertire la natura stessa nella sua intimità più intima, non so come dire, cioè nella sua sessualità. Dice, no, la sessualità non conta. Che tu sia un maschio perché hai determinate caratteristiche fisiche non conta nulla. tu devi scegliere che cosa vuoi essere. E guardate che quando un bambino torna a casa, prima o seconda media, e ti dice: ma papà o nonno, ma io sono un maschio o una femmina? Succede, eh? Ma questo bambino è vittima di qualcheduno che gli ha insinuato il dubbio. È vittima di qualcheduno che gli sta rovinando la vita. Per cui genitori, nonni, state attenti quando succedono queste cose. Vostro figlio, vostra figlia, vostro nipote è in pericolo. Intervenite, non permettete che qualche orco, come dice Susanna Tamaro, si impadronisca dell'anima e del corpo di un bambino per rovinarlo. Bene, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.